Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
È interessante a livello narrativo quando delle persone appartenenti a delle sfere o a dei mondi che c'entrano poco con altri varcano le soglie di questi altri mondi e si interfacciano con questi sistemi, generando alla fine degli sketch, se vuoi, divertenti e tragicomici. È il caso di quando sono andato a un ristorante dove si mangia bene, ovvero di categoria superiore al Risto Bio, che è il ristorante vetrina della mensa scolastica della Sercar. Sercar dirà qualcosa solo a chi ha fatto le scuole a Bergamo, probabilmente. Allora capita che recentemente la mia compagna compie gli anni e, oltre che un fantastico aggeggio per rendere l'acqua gassata, che fa molto anni 80, le regalo finalmente una cena fuori in un posto che a lei piace e dove era tempo che mi imboccava, diciamo, questa volontà qua. Andiamo a mangiare in tale ristorante, poi per motivi di privacy chiaramente non mettiamo e non diciamo.
Ma perché?
Hai detto ci fossimo fatti.
Hai detto Sercar.
Non fa niente, la privacy la decido io.
Va bene, in un ristorante che non vuoi citare, vabbè, semplicemente.
In un ristorante del centro, non stellato, ma di media fascia alta. Okay.
Fascia alta nel senso di prezzo.
Sì, sì.
Che la tua media fascia alta è?
È 140 euro in due.
Ok, sì. Ok.
Quindi
non
70
non
euro.
Alta, alta veramente, cioè non...
No, ipotizzo e so che comunque si può arrivare
con
in
vino?
Un ristorante.
No.
Sì, con vino offerto.
Offerto.
Ma perché lei aveva lavorato con il cuoco in un altro,
cioè,
ristorante.
Comunque scontato il
sì,
prezzo.
Sì, okay. Sarebbero stati. Quindi, senza dilungarci troppo, oggi volevo raccontarvi la mia esperienza in un bel ristorante e tutto ciò che ne consegue dell'alimentazione. Allora, innanzitutto parto dicendo i miei complimenti agli esperti del settore, perché uno, è gente che si fa un culo grosso così, due, preparatissimi, tre, affascinantissimi, perché
gli esperti del settore sono quelli che lavorano nel ristorante,
il cameriere,
i ristoratori in generale,
i ristoratori, però esperti del settore,
certo.
No.
Cioè, i camerieri, i sommelier e direi
e l'oste, no? Quello oltre che tutti metro. Poi i cuochi, oltre che
stakeholder li chiamerei.
Gli stakeholder. No, a parte per l'ospitalità, ma anche per la professionalità, nel senso che io poi spiavo discorsi, sì.
Boh, io pensavo non volessi dirlo perché avessi avuto un'esperienza negativa, ma stai parlando bellissimo e non vuoi dire il nome.
Dopo diventa un disastro, non lo so. Posso però fare un'introduzione che mi sembra importante per un ascoltatore. Camo ha un rapporto molto pane al pane, vino al vino, generalmente
senza
con l'alimentazione
vino,
senza vino, però vino
sì, in quanto astemio, diciamo che ecco, bravissimo. Cioè, ci volevo arrivare, ma hai fatto bene
perché
ad
se
anticiparlo.
Se poi fai tutta l'introduzione raccontando questa cosa, ma non si capisce come vivi,
no,
l'alimentazione,
chiaro. Allora, diciamo che per me l'alimentazione in primis è sopravvivenza, ovvero ingerire delle cose che non dovrebbero avere un sapore troppo disgustoso per arrivare al pasto successivo. Ora, senza dilungarci sul significato psicodinamico di quello che leggo io nell'alimentazione, grazie. Però, cioè, se ne evince del fatto che uno, ho anche un'alimentazione abbastanza semplice, due, poi molto spesso è la mia compagna che tiene più all'alimentazione, che quindi mi...
Le redini.
Tiene le redini della situazione.
Ed è anche molto concentrata sulla meccanica, la tua alimentazione, cioè sull'anche espletare facilmente quello che hai ingerito.
Esatto.
Cioè nel senso è fatta di tante tante fibre, e cioè è molto meccanica, no? Alla fine, siccome c'è poco interesse verso quello che è tutto il,
la parte del gusto,
esatto, della papilla gustativa, generalmente è anche molto meccanica, perché insomma già storicamente nella digestione, diciamo, non forse
non sono un campione
del dei
mondo.
Tuoi migliori
no.
Ecco. La performance prima di tutto,
esatto, la performance comunque è importante.
Comunque guardate com'è cresciuto Camo con questa esperienza del ristorante, che non si è ancora messo in bocca la
sua caramella, che adesso ha infilato in bocca, e quindi per minuti parlerà.
Non sembra neanche, perché ho imparato nel corso del tempo a tenere più caramelle nelle guance per fare scorta. Beh, diciamo che la mia alimentazione poi va molto, come dire, a flussi, ovvero quando ci sono merendine o schifezze che mi piacciono mi ingozzo, e poi diciamo,
e poi
che
stai male, poi e poi male, ti penti, dici poi... non mangerò mai più niente di...
Esatto. Due settimane
poi dai,
in zuppe.
Dai anche la colpa alle cose che in realtà magari, cioè tipo beve 2 litri di estate, però ha mangiato quella roba al cinese che l'ha fatto star male. Insomma, c'hai anche questi rapporti ogni tanto di...
Un po' persecutori.
Sì, un po' persecutori, sì, verso il cibo. Ok, e quindi niente, sei andato con la...
No,
hai
ecco,
fatto questo regalo alla tua...
Esatto, a Luna. Diciamo che la cosa interessante è vedere come una persona come me, che storicamente anche ha sempre seguito un'alimentazione molto semplice, poi parti della mia famiglia chiaramente hanno una tradizione non bergamasca di cucina, e quindi molte verdure, molta roba, comunque con pochi ingredienti, e come dicevi tu, proprio pane al pane. Nel corso del tempo non ho assolutamente maturato né una passione per la cucina, ovvero ho sempre cucinato, cioè so cucinare, so anche fare dei piatti all'evenienza, no, ma li ho imparati.
Non ti è mai interessato?
Non mi è mai interessato.
Però non eri uno di quelli che faceva il pane durante il COVID, ecco.
No, assolutamente no. Assolutamente
che lo facevano tutti, quindi esclude già il 90% della popolazione. Cioè io stesso ho ricominciato a fare il pane durante la... e mi lamentavo che non c'era la farina.
No.
Non c'era un cazzo da fare, era stato bello fare il pane.
Se sono costretto a cucinare, cucino.
Se
sono sotto pressione, posso anche tirarti fuori qualcosa di...
Un piatto.
Articolato.
Però sei più da avanzi, tipo
sì,
un mix di avanzi che formano un piatto.
Che cosa scaldo nel microonde
esatto,
oggi.
Ok.
Peraltro, mentre voi eravate incollati ai vostri divani durante l'esplosione di MasterChef, io stavo facendo dell'altro. E non ho mai avuto né la passione per questi programmi, né poi, secondo me, tutto quello che si è sviluppato in coda a questi programmi, ovvero tutto il culto e il mito del ristorante stellato, dell'alimentazione, comunque della cucina di una certa qualità.
E poi secondo me MasterChef ne è solo un effetto in realtà.
Ok.
Cioè
no,
se è proprio...
Secondo me
è anche creato
molto,
no, no,
causa.
Quello è vero, vero. Anche causa sicuramente. Però anche effetto di quella cosa dell'italianità, del ritrovare.
Sì, però MasterChef ha proprio cambiato il fatto di... Cioè prima... andare a fare il cuoco era visto come
sei
un
male,
lavoro di merda.
E lo è ancora adesso in realtà,
no,
finché non raggiunge un certo livello.
Sì, però ha proprio cambiato la figura del cuoco, la figura del ristorante un po', secondo me.
Ok.
Grazie Bruno.
Aggiungo, a me la dialettica di MasterChef la detesto, nel senso che le poche volte che ho visto delle persone che umiliano delle altre persone per fare vedere in questo finto senso di cameratismo, ho detto boh raga, potete anche dirvi le cose un po' più con calma.
Sì, però non la conosci neanche molto,
no,
mi sembra,
non la
da
conosco,
questa cosa che dici,
no? Sì, è anche molto cambiato.
Perché
negli
non è
anni,
più così da anni. Era la retorica dei primi MasterChef, esatto. Di...
Sono rimasto a quelli. Sì. Detto ciò, la cosa secondo me interessante proprio per questa puntata è portarvi un po' il punto di vista di una persona che è totalmente analfabeta ignorante sotto questo punto di vista nel momento in cui entra in un ristorante di fascia alta dove comunque c'è un vocabolario che io non so utilizzare. E quindi mi piaceva riportarvi un po' le mie impressioni a freddo e a crudo di quello che mi è successo.
Voglio sapere tutto adesso. Se... E dimmi proprio l'entrata, l'odore, il mood.
Entrando...
Fammi sognare, settami.
Ti setto. Spingendo la maniglia di rame...
Adesso non è che volevo...
Di questa porta... ma fammi sbizzarrire! Di questa porta in ferro battuto, mi si para innanzi questo lungo locale. Alla mia destra un bancone molto ordinato che probabilmente funge anche da bar. Alla mia sinistra una scrivania nel quale l'oste si avvicina e ci accoglie. Superato il primo momento di imbarazzo.
L'oste.
Superato il primo momento di imbarazzo, io non so dove mettere l'ombrello perché non vedo un portaombrelli, mai vorrei appoggiarlo su un ipotetico pezzo di arredamento.
Subito
che poi...
quindi ti senti già a disagio, no, come se fossi in un museo d'arte contemporanea e avessi paura di spostare quell'estintore che in realtà era l'operazione dell'artista.
Esattamente.
No? Quella sensazione lì, ok.
Ho detto qua faccio casino, ci fanno consegnare proprio giacca e indumenti.
E avevi una giacca, giusto per sapere.
Avevo una giacca. Perché faceva ancora freschino, okay. Non era scoppiata la primavera come oggi.
E sotto la giacca cosa avevi?
Ma è più o meno come sono vestito ora.
Ok, una sorta di pigiama arancione.
Coperto da una camicia.
Coperto da una camicia, ah, ok, coperto ti sei fatto camicia. Elegante.
Il giusto. Allora, ci conducono al tavolo... E una delle prime cose che mi colpisce è l'ambiente è molto silenzioso, anche quando inizia a riempirsi poi di persone, e l'unica nota di critica che farei al locale, la musica di sottofondo sembrava un po' presa da una di quelle playlist Spotify jazz da ascensore.
Ma sì, può essere che sì, lo sia.
Sì, sì, può darsi.
C'è proprio il loop.
Terribile.
Delle
robe.
È abbastanza terribile.
Quando fanno la scelta del... Perché poi la musica è, secondo me, parte dell'esperienza. Se metti quella proprio generica, è proprio un po'... La cosa peggiore che odio ancora di più sono le cover jazz dei pezzi famosissimi, sì. Capito? Cioè Lady Gaga
forse...
fatto jazz. Ma vai a cagare, figa. Quello succede.
Però ecco, con tutti... Cioè, con tutta la storia del jazz potevi...
Lo so.
Mettere su una radio.
Lo so.
Però detto ciò, la cosa che mi mette molto a disagio, ma in generale nei ristoranti, un po' perché non sono avvezzo e un po' proprio per una questione di ansia sociale, è quella di sedermi ed essere stravicino al tavolo con altre persone, no? Allora lì io inizio a dire, non vorrei ascoltare i loro discorsi, ma in qualche modo li sento, quindi vuol dire che sentiranno anche i miei discorsi. Quindi inizio a parlare piano. È un processo che mi manda un po' in paranoia. Detto ciò, in tutta la sala ci appicciano vicini a quest'altra coppia. Beh. E dici, vabbè, perché tutti gli altri tavoli probabilmente erano prenotati e si sono riempiti pian piano. Apro il menù, che ci viene consegnato in un'elegantissima scatoletta tipo videogioco, nel quale c'è c'è un libretto che racconta la storia del posto e la storia poi del personale, di come l'hanno ristrutturato, e un altro libretto, il menù. Quando apro il menù, una lacrima di sangue inizia a scendermi lentamente sulla guancia, perché dico, ah, ma non è che me la cavo stasera con pochi euro. Quindi
cioè non hai neanche guardato online qual era il menu, cosa potevi.
No, no.
Questo mi dice anche questo tantissimo di te. Cioè comunque tu sei andato in questo senza proprio sapere né vabbè il prezzo, che comunque vabbè insomma, visto che stai facendo un regalo è una parte, ma anche sapere cosa potresti mangiare. Comunque io lo so già più o meno se vado in un posto del genere cosa mangerò, perché vado là per quel menù. O voglio vedere com'è il menù degustazione, generalmente. Esatto.
A mia discolpa posso dire di averlo chiesto alla mia compagna, ma che non mi ha fornito le informazioni necessarie.
Okay. Potevi cercarlo, hai un telefono, insomma, vabbè. Ok. Vabbè, curiosità, il menu aveva il prezzo sul tuo e non il prezzo sul menu per la donna?
No, aveva il prezzo su...
Meno male.
Perché succede anche questo.
Succede anche questo.
Aia.
Se non siete mai stati...
Non in, no. Boh, in realtà a me... Cioè, so che c'è un posto che lo fa.
O ce ne sono tre che mi viene in mente, perché... Che lo fanno.
Boh, dico robe che sono stato, fortunatamente non mi è mai successo. Perché quello per me è un segnale di non vengo più.
No, ce l'aveva proprio per tutti e due. C'era un cosiddetto percorso, immagino, a tema Pink Floyd.
Che ma senza ascoltare i Pink Floyd.
No, beh, no, non erano, cioè probabilmente perché erano amanti dei Pink Floyd.
No, dico però no, non era,
non c'era la
però con la musichina di
la
merda,
musica sotto jazz, ma i Pink Floyd.
E poi c'era un menù alla carta.
Ok, sì. Okay.
La mia compagna ha preso un percorso di degustazione vegetariano, okay. E io ho preso un antipasto e un primo.
Perché?
Spendendo uguale probabilmente.
Sì. Perché hai risparmiato 15 euro per quello?
Non so, ho fatto i conti un po' male, probabilmente. Ero in un momento in cui ero un po' tipo nella para, e quindi ho detto... Oh,
ma perché stavi, altro è brutto avere una persona riaggiustando le tue aspettative,
sì,
in quella fase in cui
di risparmiare.
No, detto ciò, strafelice di averla portata perché se lo meritava, quindi figurati.
Però avere una persona che fa un menù degustazione con
anche perché di solito
fanno fare tutto al tavolo, no?
Di spesso. Solito non prendono uno e uno.
Però è un po' un casino, cioè tutte le portate separate, quindi avrà incasinato anche in cucina. Avranno detto: sto stronzo, deve prendere un antipasto un primo, non può prendere anche lui il percorso.
Comunque, cioè in quei ristoranti solitamente conviene sempre, ma di tanto il menù degustazione.
Costa un pochino di più, ma leggermente magari di più di un antipasto un primo, di sicuro.
Sì.
Ok.
E solitamente sono i piatti anche su cui puntano di più, quindi sono quelli tendenzialmente più buoni.
Immagino che adesso vogliate una descrizione dei piatti,
certo.
Giusto?
Sì.
Allora, ci arrivano senza averlo chiesto con una sorta di piccolo piatto.
Senza averlo chiesto.
Una sorta di piccolo piatto con all'interno uno sciottino di passata di pomodoro e mozzarella, buono, che ti faceva pizzicare la lingua, molto buono. Un Ferrero Rocher con all'interno non la Nutella ma una caponata di verdura, strano. Davvero strano.
Tra l'altro c'era un video su YouTube in cui facevano lo scherzo e impastavano dei cavoletti di Bruxelles a forma di Ferrero Rocher.
Ah sì? Wow.
Vedi, alta cucina.
Esatto.
E
queste come si chiamano, Camo? Queste piccole portate che ti arrivano all'inizio?
Mini piatti. Ho deciso che si chiameranno mini piatti. E poi una sorta di salsina al parmigiano con una... topping, senti che termine tecnico.
Ma è sbagliato. Però vai.
Con una riduzione.
Ah, ok.
Con una riduzione. Sì, riduzione è il termine che
hai sentito.
Sì, sì, anche riduzione del mio conto.
No, scherzo, dovevo dirlo, però. Ma strarido.
Con una riduzione di?
Una riduzione verde. Buonina.
Ma verde non va bene.
E non mi sono molto informato io.
Ma tu, mentre arrivavano questi piatti nel percorso di degustazione alla tua morosa, tu assaggiavi tutte le cose che arrivavano alla tua morosa?
No,
ma questi ce li hanno portati a tutti e due.
Ah, okay.
Ce li hanno portati a tutti e due.
Quelli portano, il coperto. Sì,
sì, è tipo il coperto.
La mousse bouche.
Che sembra un artista trapper. La mousse bouche. Uniti da una pagnotta fatta in casa e dell'olio.
Dell'olio buono.
E dell'olio buono, esatto.
Pane caldino.
Pane caldino, bravo, bravo. Classico. Pane caldino e soffice.
Preferisco con il burro che con l'olio.
Sì, c'è l'opzione burro per quelli forse che costano anche un pochino di più. Poi fanno il burro magari fatto in casa o local. Sì.
Ma devo dire, recensione di questi mini piatti. Lo sciottino di pomodoro con la mozzarella, buono, 9, molto buono. Un gusto acidulo che mi colpisce nel retro della lingua. La riduzione verde con crema di parmigiano, le diamo un 8. Un gusto rotondo, solido, una sicurezza, una certezza, ma io volevo di più. Il Ferrero Rocher con la caponata, devo dire, inaspettato.
Ma perché ti aspettavi il sapore di Ferrero Rocher? Secondo me tu, nonostante te l'avessero detto, sì, sì, comunque sì. Tu hai detto, oh, un bel Ferrero Rocher.
Ma molto audace. Quello che mi è piaciuto molto erano poi tutte le spiegazioni che l'oste ti arrivava e ti diceva. Il punto è che io mi concentravo sul suo tono di voce e non sulla spiegazione, perché mi piaceva il suo tono di voce e aveva un eloquio fluente che mi tranquillizzava, salvo poi perdere gran parte dei concetti. Ma poi arriverò anche alle spiegazioni del sommelier, che dove secondo me c'è tutta un'altra poi giro all'interno di questa cosa. Arrivano gli antipasti. Io prendo un antipasto, ho preso un broccolo, ok, con cotto strabene al forno con delle riduzioni e delle salse che non saprei dirti, tipo aceto di qualcosa e salsa di fichi, qualcosa del genere. Sapeva, era affumicato, quindi sapeva un sacco di camino.
Spiegazione della affumicatura in due parole. Sapeva di camino.
Sapeva di camino. Buono. Tantissime creme. Cioè, quello che mi sto... adesso piano piano gli ascoltatori verranno con me in questa discesa negli inferi del gusto. Non sono abituato a... Ho capito di non essere abituato ad apprezzare, perché, per l'amor di Dio, tutto buonissimo, tutto cucinato benissimo. Non voglio... non sono qua assolutamente per fare il critico, ma ad apprezzare una cucina che ha una consistenza cremosa, ecco. Cioè, non so come spiegartelo. Poi,
ma ti ho visto mangiare 200.000 zuppe e passati.
Sì, ma è diverso. Poi lì ci sono degli incontri di gusti che cui io dovevo ancora formarmi.
Nella cucina, in teoria, ci sono tutte le texture diverse, no? In modo che ti facciano apprezzare anche col tatto all'interno della bocca, anche... Sì. Tipo la croccantezza, ma la crema, cioè la salsa di solito è una parte sempre importante, chiaramente, come lo è nella pasta, lo è in qualsiasi piatto. Poi noi magari siamo abituati a casa a preparare un broccolo e poi buona,
te lo
cioè
mangi,
è pronto
così.
Ma te lo mangi,
ci butti dentro un po' di aglio,
in un ristorante ti aspetti che ci sia una salsa in abbinazione, in abbinata,
sì,
che
sì,
gli dia un... una parte che lo,
diversa
lo
nel
ampli,
gusto, sì.
Lo ampli un pochino.
No, comunque super interessante, eh? Cioè, mi è piaciuto molto. Non ho gradito particolarmente l'assaggio fatto dell'antipasto della mia compagna, che erano delle sorte di foglie verdi lunghe e invidia con una maionese particolare e degli arachidi tostati, non mi sono piaciute particolarmente. Del mio broccolo sono stato abbastanza soddisfatto. Poi, preso un po' dal panico della scelta di questi...
Il broccolo era tuo antipasto.
Il mio antipasto. Preso un po' dal panico della scelta...
Come panico? Sta andando tutto benissimo.
No, alla scelta come è arrivato all'inizio... dico, boh, vedo tipo gamberoni e dico, vai, pasta al pesce, dentro, sotto. Prendo questa roba e poi chiedo alla mia compagna, ma che roba è il risone? E fa, è quello che faccio quando faccio la pastina. Ho detto, no! No! Il risone no, è il mio nemico. Però
cioè, che cos'è il risone? Sai che non lo so.
È un riso un po' più largo.
Ah, tipo
però
farro,
a forma di pasta. No, è pasta.
Ah, ok.
Ha la forma del riso.
È proprio pastina.
È pastina.
Sì, è la pastina. Okay. È la minestrina.
Mi fa cagare anche a me la pastina, non sono fan.
No, a me ogni tanto...
Tremens.
Io... Ci sta.
Però...
Solo per il brodo, Però, boh, la pastina...
Cioè, capito che in quel momento ho detto mi inculo perché basta, non vado indietro cambiare. A dire no scusa il risone
posso
no.
parlare con lo chef?
Scusi non sapevo cos'era il risone, il risone.
E nel frattempo arrivano chiaramente poi il mio primo, che è questo questo risone con dei gamberi, che appunto, cioè sapore, cioè di pesce, però a livello proprio di consistenza mi ha messo in difficoltà.
Ah, okay, perché comunque era la consistenza del risone.
Era la consistenza del risone
che conoscevi.
Mentre...
Ma era in brodo, quindi? Era una cosa con i gamberi in brodo?
Perché no, non penso brodo sarà stato molto bagnato.
Molto bagnato, un'immersione parziale negli abissi del Mediterraneo. Alla mia morosa arrivano delle mezze maniche con una riduzione di kiwi. Ok, io utilizzerò tantissimo il termine riduzione perché l'ho imparato.
Sai cos'è la riduzione? Vediamo se abuserò. Riesci a capire che cos'è la riduzione.
Allora, è come vi ho spiegato NFT tante puntate fa, ora vi spiego anche riduzione.
Parti dal nome, riduzione. Cosa
allora,
vuol dire?
È la separazione molecolare della materia che separa la parte solida da quella liquida e sintetizza nella sua essenza liquida il concetto ontologico di piatto.
Ah, riduzione, vuol dire che lo fai asciugare, lo fai restringere, è un liquido che viene ristretto così tanto che poi diventa una salsa, capito? Si concentra il sapore, diventa, se metti un succo di qualcosa, lo lasci in cottura tanto tempo, si riduce perché evapora l'acqua, diventa una salsa.
Più denso.
Ah,
semplice.
Ottimo.
Cioè quello che fai, quello con, che fai sugo. Col sugo della pasta.
All'inizio è
una riduzione
è
di pomodoro.
Sì, è una riduzione di pomodoro.
Esattamente quello.
Non potevano chiamarlo sughetto.
Sugo di kiwi. Non è.
Non pusciava tanto.
Passa l'appetito.
Ok.
Vabbè, queste poi, mezze maniche le hai assaggiate o no?
Sì, le ho assaggiate.
Sentiva il kiwi.
Preferivo quelle con il pomodoro e le melanzane, se devo essere sincero. Però vabbè. Tutte ben bilanciate.
Quelle portate che avevano, c'era tanto cibo o poco?
Nei piatti del menù alla carta sì.
C'era tanto?
Sì, nel menù,
Ci ha sfatato un mito. Oggi ci sfata un mito del ristorante figo nel quale non si mangia abbastanza.
No, anche perché vi dirò che un menù degustazione richiede anche dei tempi abbastanza lenti tra una portata e l'altra, cioè non è di certo fast food.
Quindi fai in tempo a digerire. Dici.
Lo stomaco ti si... Cioè io alla fine sono arrivato che ero abbastanza affaticato, nel senso che poi mangiucchia di qua, mangiucchia di là, ma il pane strabuono, sicuramente io...
Ti sei riempito di pane,
mangiucchia di qua, mangiucchia di là. La roba che non era tua, tra l'altro, perché tu avevi due robe da mangiare.
Il regalo
ha tolto il 30% del regalo per la sua rosa ad ogni portata.
Arriveremo poi alla fine anche a queste considerazioni.
Okay.
E arrivi comunque che sei. Che sei bello sazio. Poi
il tuo primo?
Era questo risone.
Ah no, scusa, risone. L'hai già detto.
E il primo di Luna era un insieme di questi piatti, tra cui anche un riso proprio carnaroli, bello, cioè cotto molto bene, con sopra una salsa di, non chiedetemi quale tipo di verdure. E poi un altro antipasto che era lo stesso broccolo che era inserito nel suo menù degustazione che è arrivato alla fine, quindi ne ho rimangiato anche un po', ho detto, eccolo di nuovo. Daje. Poi un altro piatto di cui assolutamente non ricordo, ma ce lo dirà lei appena sentirà la puntata, ce lo scriverà, E poi siamo arrivati ai dolci, sostanzialmente.
E tu avevi voglia di dolce?
Certo, okay. Certo.
Cioè perché ti sei hai risparmiato quei pochi euro.
Ma poi il dolce era anche compreso nella sua degustazione. Certo. L'ho scoperto poi.
Non solo
hai scoperto poi, se no avresti pianificato meglio.
Certo. Ho sbagliato, ragazzi.
Di solito dolce e piccola pasticceria, infatti, tra l'altro. Doppio.
Allora,
doppio
è arrivata
dolce.
Una piccola pasticceria molto buona. Una
per l'una, però, questa
è. No, è arrivata anche per me. Ah, hanno okay. avuto pietà, gliel'hanno lanciata. Una salsina di cocco nel quale galleggiavano dei piccolissime palline di sorbetto con delle praline gelatinose tipo quelle del bubble tea. Ok, buone, buone, non male.
E poi?
E io ho preso un vasetto di tiramisù fatto tipo una piantina di basilico.
Non hai voluto rischiare in questo.
Non ho voluto rischiare.
A quel punto hai detto no.
Dopo il riso.
Non voglio scegliere delle cose che hanno dei nomi che non conosco stavolta.
Per questa sera ci siamo spinti fin troppo in là.
Sono già troppo lontano dalla contea. E però ho fatto praticamente dove c'era tutto il tiramisù sopra una crumble di cioccolato e servito in un vasetto con un ciocco di basilico che sembrava la piantina di basilico. Bello,
bello.
Se buono. Ve lo state chiedendo, non ho mangiato il basilico, anche se ero tentato di farlo così.
Perché
crudo?
No? Se è sul piatto si può mangiare.
Effettivamente. Quello che ho imparato da piccolo quando sono andato al pronto soccorso dopo aver mangiato gli omini di guarnizione della torta. Mentre alla mia compagna arriva un dolce buonissimo che mi sono girate le palle perché era veramente micidiale ed era, non gli avrei dato una lira quando è arrivato, ed era una disco di spumiglia, ok, adagiato su una tritata di finocchi, ok, adagiati su un disco di mozzarella di bufala. Te strabuono e strafresco, strabu, proprio buono. Infatti gliene ho mangiato un pezzo. Detto ciò, questo è stato più o meno, con le mie mancanze e le mie dimenticanze, il menù, e qui vanno davvero i complimenti dello chef. Le cose poi, secondo me, strainteressanti, che un po' anche ti dicono, cioè che mi hanno fatto dire un pelo di tratti riconoscitivi della persona che sono, che potrei essere, a un certo momento, tra gli antipasti e i primi, stiamo chiacchierando io e Luna a questo volume di voce, perché sai mai che poi disturbiamo gli altri? Era tutta una ASMR. E arriva una cameriera, tira fuori un aggeggio in silenzio, una sorta di, immaginatevi un coltellino rotondo, e inizia a togliermi le briciole da davanti, e io mi sono sentito mortificato dal fatto di aver sbriciolato.
Ma è normale, ma no, le portate lo fanno.
Cioè, le volevo dire distinto, ma no, ma faccio io, vai tranquillo. Cioè, nel senso,
mi dia a me questo strumento, faccio io.
Cioè, tranquilla, ero... Cioè, veramente, ho detto, no cazzo, le sto facendo fare fatica inutilmente. Allora dopo sono stato stretto a sbriciolare nel piattino. Ma anche Luna era lì strattenta, dice, no dai, mi dispiace tantissimo se sbriciolavamo in questo piattino.
Lo fanno comunque, anche se non sbricioli mi sa che passano.
E poi una cosa molto spassosa, vabbè, oltre a... stra interessante anche la spiegazione, per esempio il dolce che mi è strapiaciuto, quello con i finocchi e la mozzarella di bufala, ci ha spiegato l'oste che era un'ispirazione a un'opera di Piero Manzoni fatta dallo chef.
Speriamo non fosse la merda, la merda.
Io glielo volevo dire come battuta, ma non sapevo quanto gli sarebbe suonato.
Ma sì, secondo me potevi seriamente.
Certo che potevi.
Aspetto di diventare un cliente abituale. Intanto poi mi capitava, il sommelier con noi non ha avuto, cioè Luna ha preso due bicchieri, ma non ha avuto particolarmente terreno fertile, nel senso che io sono un vegetale. Però mi divertiva molto un po' come descriveva le cose, stra bravo, stra esperto, stra fascinoso. Mi piace molto sentire parlare le persone che ne sanno tanto di un argomento. Mm-hmm. Cioè, potrebbero essere anche delle lavatrici. Sono ma d'accordo. Se uno ha passione nel parlare, è una cosa secondo me molto affascinante.
Infatti l'altra sera parlavo proprio di questa cosa guardando il mio amico Mario Cotiga su tutti i social network che avete a disposizione, che si occupa di canne fumarie con una professionalità e con un linguaggio che è così interessante che dici: Mario Cotiga, tu sì che sei un professionista del tuo lavoro.
È un po' come quando io ascolto le interviste all'ingegner Cantamessa di Fondazione Ferrovie dello Stato, che ti racconta i minimi dettagli dei treni d'epoca.
Quando la gente ne sa, è interessante.
Allora, siccome Cantamessa è peraltro bergamasco, ti aspettiamo. Non so come raggiungerti, però ti aspettiamo al podcast. Detto ciò, mi è piaciuto molto ascoltare il sommelier che parlava poi con anche la coppia che era seduta di spalle a noi, dove il ragazzo gli tirava un po' più la balla. Ma la cosa che mi faceva molto ridere è che utilizzavano un linguaggio che sembravano due nerd che parlano di Magic, sostanzialmente, per la quantità di parole che non riuscivo a comprendere e l'inside joke e le risatine tra di loro. No, perché volevo usare un po' di più con questa cosa.
Con un 2018, avrei tirato fuori un 2019, ma sono andato su un 2018.
È la stessa roba. O comunque il meta del modern questo periodo. Esatto. C'è stesse robe. Mm-hmm. Ho scoperto che c'è tutta una filosofia incredibile dietro i vini, tutta una fatica di preparazione. Non me ne frega una minchia fritta a livello proprio esperienziale, però è molto bello. Cioè, poteva anche parlarmi di mattoni, però parlavano molto bene. Detto questo, cioè, bravi tutti. È un'esperienza, e qua chiuderei, cioè, non voglio, la mia esperienza per poi chiedere la vostra, non voglio assolutamente, la mia non è assolutamente una critica alle persone che invece, a cui invece piace andare, nei ristoranti di lusso.
Non mi sembra che tu abbia criticato assolutamente.
No.
Anzi, ma adesso arriva.
No, io personalmente non riesco molto, ma è totalmente soggettivo e relativo, a concepire la quantità di spesa per un'esperienza del genere. Per me non vale la candela. Poi uno me lo può dire: però spenderesti 70 euro per andare a vedere un concerto? Sì, perché per me ha un'altra valenza, come immagino che dal mio punto di vista, pur quei soldi meritatissimi per il lavoro e il servizio offerto dagli esperti del settore, e io personalmente non li concepisco abbastanza worth it.
Sì, non è il cibo,
non è il cibo,
cui...
ma perché è proprio anche un qualcosa di molto transitorio. Tu dici: manca un concerto. Sì, però c'è il video YouTube, volendo, che
poi anche del piatto c'è il video YouTube.
Se ci fosse il video YouTube, non devi neanche andare al concerto, scusa, per vedere il video YouTube.
No, è un'altra. No, ma chiaro. Cioè, nella mia ottica, non
è comunque una cosa effimera che perdi, sì, e che ha una durata, e un inizio, una fine.
Sì, sì. Qui ecco.
È ancora più iconico il fatto che la consumi, secondo me, come esperienza, no? Cioè, che rispetto alla musica, che sì, consumi, però magari non così letteralmente, invece
non
effettivamente
l'hai introietti
dopo
così letteralmente.
L'hai mangiata, cioè è esaurita proprio, il piatto è vuoto ed è finita l'esperienza. Però, da come me la pensavo, in realtà ti fossi scottato di più da questa esperienza e che arrivassi magari con... un'esperienza più negativa, insomma. In realtà, secondo me,
no. Come allora, tolto il fatto che il mio fisico cioè fatica un po' a digerire tutte le robe che non ha mai
fatto fatica poi a digerire,
è un pochino sì, ma non perché fossero cucinate male le cose,
ma perché anche solo magari
c'ho un problema strutturale io, nel senso che non, cioè, erano tutte un po' magari salse che non ho mai mangiato, c'è anche solo il fatto magari di mangiare così, cioè
cose
stare
nuove.
Anche cose nuove,
e
o anche per
pane
hai
mangiato?
Ne ho mangiato un po'. Ne ho mangiato un po', Però
quante volte ti hanno riportato il pane a tavola?
No, no, una volta, okay. Una volta sono stato bravo, non avrei usato il però ecco, è un'esperienza che è stato interessante provare, che ho provato con voi altre due volte in vita mia. Sono stato tre volte, una alla, penso, quella sì, trattoria là, l'altra non mi ricordo neanche più come si chiamasse. Non credo di essere mai stato uno stellato, giusto?
No.
Ok.
Bene.
Sì. Ricordo con estremo, cioè al netto di tutto ho ripercorso poi i posti strabuoni dove ho mangiato, più o meno sono quattro. Ti ricordi, Fabio, quella volta che eravamo in Liguria, io te, il Gio, la Eli e la Lara?
Sì, mi ricordo.
In quel posticino, quello lì secondo me era abbastanza incredibile l'eroe che ci aveva fatto mangiare, che era di pesce.
Vedi, sì, però sì, come ti rimane anche una esperienza nel mondo
di cibo
gastronomico.
La cosa che fa molto ridere è che arriviamo in questo paesino, ci facciamo consigliare un posto, con la solita domanda del cazzo: ma si mangia bene? Poi cosa vuoi che ti dicano? No, sì, vai lì dal mio parente che si mangia da Dio. In realtà era questo mini posto con questo signore stranissimo, che ci ha messo a tavola e ci ha fatto fare una sequela tipo di 10 piatti di pesce, ma alla fine avevamo pagato tipo 33 euro a testa, che per noi però al 2013 era una tragedia.
Era una fucilata. Cioè, io infatti il ricordo di quel posto lì non è quanto abbiamo mangiato bene, ma è che inculata, perché sì, era tipo
33 euro.
Era tipo super, come approccio anche il vecchio lì che veniva, proprio super super rustico, e poi quando c'era arrivato per noi 30 euro all'epoca era una roba...
tipo scappiamo,
trauma,
tipo sì, scappiamo.
E
cioè,
io ho ancora
pagare
quel ricordo lì di sto figlio di puttana che mi ha fatto pagare troppo, no? Cioè il mio ricordo non è che ho mangiato bene, è quello che mi fa incazzare
in realtà, semplicemente.
Ma un po' forse anche l'inflazione, un po' era il budget, cioè se ne andava un quinto del budget della vacanza.
Beh, noi abbiamo fatto delle vacanze senza mai prendere una birra perché era fuori budget.
Sì, sì.
Sì, quando sì, eravamo ragazzi facevamo le robe proprio.
Sì, sì, era...
cioè mi ricordo, mi ha fatto un interrail intero senza bere una birra.
Sì, ma anche io mi ricordo che
non avevamo più soldi.
Di aver fatto due settimane in Corsica che calcolavo se potevo prendermi il bock di birra una volta.
Eh sì, in due e settimane. Quando berla?
No, qua, una in due settimane.
Ah, ok, basta, ok, basta. Eh sì, vabbè.
E invece voi che esperienza avete con il ristorante stellato, con la cucina?
Secondo me, a me invecchiando mi è un po' entrata questa cosa. Uh-huh. Da ragazzo non avevo molto interesse né nel cucinare né nella cucina un po' più ricercata, un po' nella ricerca gastronomica in generale. Negli anni effettivamente sarà Masterchef. No vabbè, in realtà anche prima mi piaceva molto andare quella volta all'anno al mio compleanno, andare al ristorante che mi piace un casino. Quello è diventato una sorta di tradizione ed è proprio bello. Devo dire la verità, nel tuo racconto, mentre dicevi anche quanto è bello che il maître, come ti parlano, come ti accolgono eccetera, quello è sicuramente parte dell'esperienza, secondo me. Cioè è proprio quel sentirsi comunque molto a proprio... Io mi sento super a mio agio in realtà, cioè mi sento super coccolato, proprio come una... È come quando vai dal parrucchiere e ti lavano i capelli, quella sensazione tipo di ah, che bello, si prendono cura di me in questo momento, no? La stessa cosa in un ristorante, secondo me. Anche nella cucina mi è sempre piaciuto un po' provare roba nuova, testare nuove ricette, soprattutto se magari robe molto specifiche o robe che mi ricordano, mi creano un po' di nostalgia di posti dove sono stato, luoghi che ho vissuto un po' di più, perché c'è anche una questione della memoria molto forte, secondo me, che è bellissimo nella cucina e nel cibo in generale. Quella è una delle parti più belle in assoluto, che alla fine ti richiamano... come il profumo di un luogo che senti improvvisamente quando mangi una cosa che non mangi da anni, dici oh, sei proprio
della Ratatouille, quella
scena. Sì, quell'effetto lì della Ratatouille.
Verissimo, verissimo, verissimo. Io lo leggo più a un tipo di cucina, vabbè, del territorio, quindi molto...
Anch'io, eh? Anch'io, però alla fine si tratta sempre della stessa cosa. C'è anche una parte di attenzione anche verso l'ambiente che sta crescendo tantissimo nella gastronomia, insomma, che è una parte anche quella molto interessante, cioè che ci si occupi, chiaramente abbia influenzato anche quel lato, chiaramente quell'aspetto del mangiare. E, secondo me è divertente.
Sì, sì, cioè son d'accordo su credo tutto quello che hai detto, nel senso non è una roba che faccio mega spesso, però ogni tanto mi piace e capisco anche quello che dici della parte economica, poi però, cioè soprattutto poi sapendo, ho un mio amico che è sommelier in un ristorante stellato, che quindi, cioè, oltre a essere ovviamente iper preparato su quella roba lì, sa anche economicamente cosa costa una tale cosa. Cioè, in realtà il prezzo che paghi, ci sono ristoranti che ci fanno un grande guadagno, ci sono ristoranti che vanno a pari ogni tanto, nel senso che, vabbè, anche quello che è stato il ristorante migliore del mondo per un sacco di anni, che è il Noma, adesso si chiude e diventerà altro perché non è sostenibile economicamente.
Ma sì, nella ristorazione c'è tanto, tra l'altro, questo discorso.
E in Italia purtroppo, cioè secondo me, ma ce l'ho anch'io stesso quella roba lì un po', cioè è difficile da togliersela. Cazzo, siamo abituati a pagare poco certa roba che... In certe robe ha senso, in certe robe c'è dietro una persona che viene pagata niente, e questo è il punto.
Mm-mm.
Secondo me la soluzione l'hanno trovata in realtà i napoletani, che sul cibo dobbiamo tutti baciargli i piedi, perché hanno i posti che spesso fanno una roba, ma la fanno meglio di chiunque altro al mondo. E quella è una roba che secondo me...
sull'economia di un ristorante fa tantissimo.
Sì.
Perché devi pensare che anche questi posti c'è ricerca dietro anche i menu, e la ricerca è continua, no? Il menu continua a cambiare, continua a fare nuove proposte, perché semplicemente anche solo il cambio anche del menu riporta la gente che magari è venuta tornare nel ristorante a provare il menu. Però tutta quella parte di ricerca, cazzo, è un casino, perché a fare il piatto, cioè a fare la carbonara ogni giorno per 10 anni, per 10 anni a ridere, per 60 anni, 70 anni, e farla così perché si fa così, eccetera, anche se ci metti gli ingredienti migliori in assoluto, alla fine è facile fare economia, cioè nel senso, facile averci un profitto su un piatto del genere. Però se poi ci devi mettere che ci fai mesi di ricerca, mesi di studi, provi tutte le cose, l'ingrediente però non va bene, c'è il fornitore che non ti dà più un ingrediente, quindi devi andare a cercarne un altro, quindi devi cambiare, devi... Cazzo, quello è uno dei costi veri di un posto che fa ristorazione.
Ecco, la roba su cui guadagnano veramente è il vino.
Vino si guadagna tanto.
Il vino, il bere.
Infatti, tu sei un cliente di merda. Sei il cliente peggiore da quel punto di vista.
No, fortunatamente.
Sta arrivando.
Hai preso il dolce, che anche sui dolci si guadagna abbastanza.
Io sono un grande cliente sui dolci.
Da quel punto di vista, tu hai
il loro miglior cliente.
No, sì, sul vino penso che ricarichino due, tre volte il prezzo della bottiglia.
E visto che non fa niente, la compri...
Che però poi anche lì, cioè, devi essere bravo. Poi io, ecco, di quello io non ne capisco niente, ma perché non sono un grande fan del vino. Quindi la mia conoscenza è molto limitata, però anche lì c'è tutto un discorso di quel vino lì, comunque lo devi scegliere, lo devi andare a provare, devi sentire la cantina, devi prenderlo, se poi non lo vendi comunque ti rimane lì. Eccetera,
va mantenuto
eccetera.
Magari a temperature,
esatto. Quindi su quello sì, però poi ecco, non se qualche anno fa avevo un po' il mito del ristorante figo, eccetera, eccetera, ecco, non, quello non ce l'ho più così tanto, nel senso che a livello di valutazioni dei ristoranti così, boh, poi sono anche cose talmente tanto personali, secondo me, a livello di gusto, cioè ovviamente c'è una parte oggettiva, però boh, ovviamente poi soprattutto guide Michelin, Gambero Rosso tengono anche molto conto magari di robe che sì, a che me interessano, non mi interessano molto, cioè nel senso il, appunto, la parte
servizio
di, sì, un po' quello medio, però c'è, cioè, anche tutta la parte di abbinamento vini o quella roba lì, a me è una roba che non mi interessa particolarmente, però ecco, cioè appunto, in una città come Napoli, per dire, secondo me puoi avere delle esperienze gastronomiche di quel tipo, nel senso che sono quelle proprio robe che mangi e sei felice, non solo a Napoli ovviamente, dico lì perché...
E ogni tanto diamo per scontato di... cioè nel senso, siamo proprio un'eccellenza da quel punto di vista, eh. Cioè si può trovare quel posto... davvero, cioè tutti hanno, tutti i ristoratori comunque hanno grande passione nel nostro paese, quello non si può togliere, secondo me
dipende dove, cioè ci sono delle città dove ci marciano, cioè, su,
sì sì certo,
cioè nel senso che
sì, però ti viene nostalgia in fretta, secondo me, in altri paesi.
Ah no, vabbè, quello che abbiamo, siamo una cucina fortunata, direi.
Sì, siamo una cucina fortunata e che ci tiene comunque anche solo alle, anche solo il fatto che c'è un'attenzione un pochino alle materie prime, già ti aiuta molto, sì, sì. Su tanto. Tu?
Sicuramente penso di essere più vicino a Camo per tante cose, anche l'esperienza che raccontava probabilmente me la sarei vissuta piuttosto simile.
Ma l'hai mai avuta?
No, in realtà ristoranti di altissimo livello non credo neanche di essere mai andato, ma perché proprio non è una cosa che è mai entrata nei miei radar di interesse, nel senso, forse rispetto a Camo ho la fortuna magari di essere, di avere accesso a una cucina anche un po' più ricca, perché mangiando dai miei, con mio zio cuoco, il pranzo della domenica, questo tipo di cose, comunque ho sempre avuto questa fortuna e mi piace mangiare bene, ma un mangiare bene più casereccio, diciamo. Non ho mai cercato questa cosa del ristorante con le cose particolari. So ovviamente che ha un valore aggiunto, anch'io però non riesco a dargli quel prezzo che ti chiedono a quel tipo di esperienza. E ultimamente, tra l'altro, sempre io, perché io probabilmente ho mangiato talmente poco fuori in questi ultimi 10 anni che mentalmente io sono ancora ai 30 euro e tanto, capito? E quindi adesso mi sembra ancora più fuori scala tutto.
Certo.
E quindi così è anche sul cucinare io, nel senso, quando ero via, quando ho vissuto da solo, ho sempre cucinato, non sono mai stato uno che andava a mangiare fuori o che faceva con il takeaway o niente, però non è mai stata una passione, è sempre stato proprio la necessità, e anche adesso a casa faccio veramente fatica, era già uscita forse una volta questa cosa, faccio veramente fatica io a dedicare del tempo a quello, proprio al mettermi a cucinare, perché nella mia scala di cose che posso fare nel mio tempo libero viene veramente in basso tra i modi di utilizzo del mio tempo libero.
Sei da solo e hai fame ed è ora di cena, cosa fai?
Vabbè, adesso qualcosa di già pronto da scaldare mediamente,
ah,
cioè,
sì?
Quasi sempre. Sì, anche perché con Ale,
ah, beh, è vero.
Anche
aiuta,
lei è una abbastanza così su quello. Lei cucina meglio di me e quindi magari, invece che esserci lì la pasta da far andare al volo come sarebbe nel mio caso, con lei magari c'è la torta salata pronta da fare scaldare. Cose
sì,
più strutturate di quelle che farei io sicuramente.
No, ecco, anch'io apro una postilla giusto proprio per... Che in realtà, allora, da che vivevo da solo e avevo questa alimentazione totalmente a caso. Poi, da che convivo, la mia compagna cucina bene, cucina in una maniera molto, come dire, sana, ma si inventa un sacco di robe diverse. Fosse per me, la roba mia preferita che lei fa è la pasta all'uovo con il sughetto ai pomodorini e il peperoncino, e io la mangerei mattina, pomeriggio, sera, tutti i giorni, con le focaccine S lunga e il gelato.
C'era pasta e focaccine, tra l'altro.
E il gelato croccantino San Montana.
Il croccantino.
Questo tutti i giorni.
Per i pasti, così.
Io non mi stanco, vado avanti. Infatti lamento sempre il fatto che non ci sia mai abbastanza pasta, ma in realtà lei, strabrava, mi ha un po' rimesso in sesto, nel senso che propone sempre anche, cioè, delle cose diverse,
sì,
in maniera bilanciata.
All'attenzione anche di una mamma.
All'attenzione di una mamma.
Alla visione della settimana, quello è interessante.
Quello
effettivamente
interessante.
È difficile avere.
Però io utilizzo questo spazio per chiedere più spaghetti ai pomodorini, per favore.
Pasta all'uovo, quindi pasta fresca.
Sì, come si chiamano quelli quadrati? Madonna, non mi ricordo.
Perché fai i quadrati con questo gesto, tra l'altro.
Chitarra,
che...
dici.
Bravo, gli spaghetti alla chitarra.
No, quadrati in lungo, quello intendevo. Spaghetti alla chitarra.
Brutta geometria.
Con pomodorini e peperoncino.
Sì. Buoni, soprattutto con
cipolla.
Dei pomodorini, certo, soffritto. Ma soprattutto quando i pomodorini sono rossi e gialli, mi piace anche.
Perché così visivamente comunque ci tieni.
O la parmigiana scomposta, un'altra roba strabuona.
Ma vivreste di Soylent, quindi voi due?
Che cos'è il Soylent?
Quei sostitutivi dei pasti, beverone.
Mi servono delle cose solide. Non lo so. Se vuoi ci provo.
Sarebbe interessante.
No, ecco, però.
Cioè, è dal punto di vista nutrizionale
è perfetto.
Ma non mi brontola lo stomaco, poi.
In realtà hai
tutte le robe
di cui hai bisogno.
Precise che ti servono.
Un umano perfetto, tipo il 100% della tua cosa giornaliera. Capito? Proprio ti riempie.
Beh, ma
proteine al grammo.
Sì.
Posso dire una cosa da ignorante, ma potrebbe risolvere un sacco di problemi. Quali sono però le criticità?
Nessuno.
A parte che ha il nome di un famoso beverone che davano in
un film, era.
Oddio, era
questo Soylent,
sì,
che era
Soylent
questa,
Green,
che era questa bevanda che davano, ma poi scoprivano essere fatta tipo con gli esseri umani, tritando gli esseri umani. Era un film distopico di fantascienza.
Ma è una puntata dei Simpson.
Ma
che
no,
avranno preso da quello, immagino.
Eh sì, anche il film, quello di del regista di Parasite, del treno, Snowpiercer.
È basato su un libro del 1966, dove poi si scopre, sì.
Sul libro.
Sì. Spoiler.
Spoiler, si scopre. Che erano uomini.
Comunque,
poi non è che ci sia solo il Soylent,
la criticità, 200. Tra virgolette, adesso, da quello che sapevo io, è che comunque rispetto a un pasto è ancora abbastanza caro come
sì.
porzione, diciamo, monodose.
Sì, non mega, in
realtà, non esagerato, però
credo sia, sarà un,
cioè, se mangi,
sarà un 3 euro.
3 euro,
2-3 euro. Okay. Pasto.
Sì, sicuramente se lo sostituisci a mangiarti un panino fuori a Milano, come quello che sia il target, credo.
No, ma ed è qua che voglio arrivare. Cioè, in un momento, diciamo, in uno scenario, lo metto virgolettato o meno virgolettato, distopico, in cui, cioè, la produzione agricola non riesce a soddisfare.
Non lo so questo, anche perché comunque non è che, cioè, non è roba che tiri fuori dal niente,
sì,
quella lì.
Sono la maggior parte vegani, a dir la verità.
Sì, sì. Quanto stai a farle in laboratorio se sono nutrienti, se sono sostanze?
Non lo so. Questa roba qua comunque non è detto che ad oggi questo Soylent non è che consuma meno che mangiarti un piatto di pasta o un
non
piatto,
penso.
Cioè, anzi, penso che essendo così trattato, probabilmente c'è dietro anche.
Quindi non è una cosa sintetica da laboratorio.
È comunque
Cioè sì, sì, però è sintetico, comunque,
cioè è comunque,
cioè, non è che lo tiri fuori dal nulla, però
sì, sì, però appunto è come livello di efficienza, diciamo, di consumo di risorse, non penso che sia meglio di altro.
Non,
cioè,
lo, non so. Lo so,
sì, sì,
la logica, io
no,
credo,
no, il mio indubbio ignorante, cioè,
la logica del Soylent quando era nato era semplicemente che per chi lavorava era più comodo ciucciarsi quella roba lì sapendo che avevi tutti i valori nutritivi, tutto il nutrimento dentro, e tu non dovevi preoccuparti di niente, perché sapevi che mangiando quella eri ok a livello nutritivo, non dovevi cucinarlo, non dovevi farci niente, basta, era una roba proprio più a livello di
batti. Anche dal punto di vista, sì, era chiaramente una cosa che andava particolarmente di moda in Silicon Valley e New York.
In Italia un grosso momento in cui è andato era stato all'interno della redazione del Post, anno in cui c'era stata questa moda che era apparita, che in vari
sì,
sì. Della...
Pensa te, sì, sì, sì. Che bello, lì per lavoro.
Sì, no,
a chi non interessa niente, effettivamente può essere anche interessante, cioè proprio a chi sì, non sì. ha bisogno di quella... non ha nessun interesse nel cibo buono ed è solo secondo uno sbattimento, e magari mangiano merda.
Ma più che altro secondo me un po' anche, cioè nel senso, vabbè, una coppia di miei amici l'ha provato per un po', poi l'ha abbandonato perché non si trovavano molto, ma anche a livello credo proprio di sapore della bevanda. Mm-hmm. Però loro non sono due persone a cui non piace o non interessa mangiare. In realtà penso fosse proprio più una roba che dici, vabbè, magari mi concentro di più sulla cena, tanto a pranzo so che se mangio poi mangio cazzate magari precotte o del forno, quindi roba che, boh, non particolarmente sana, quindi mi faccio quel pasto lì sano e mi dedico magari a cucinare qualcosa un po' meglio nell'altro pasto. Farsi doppio pasto Soylent o equivalenti lì diventa un po' hardcore per me, quantomeno.
Sì, sì, sì. Sì, dopo un po' secondo me comincio a sentire un bisogno. Presente quando c'è quella voglia di pizza o quella voglia di sushi. Che immaginati quando hai però voglia di cibo solido, deve essere
ti forte. Ricordi quel filotto in cui riuscì a mangiare sushi all you can eat, poi biscotti,
biscotti
da un
della...
euro
ne parlavamo
l'altro giorno, ma l'ho trovato
Di quei biscotti stavate parlando, mi mancano un po'.
Secondo me era tipo Eurospin.
Era un sacco
di discount, quelli tipo 1 euro 2 chili.
Sì, 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 sì.
E lui dopo l'all you can eat si è messo, si è seduto e ha detto biscotti dell'Eurospin.
Per e poi chiudere, non mi ricordo perché, eravamo in un parco a un certo punto, con quei party mix salatini. Io quella volta lì non so che cazzo ho fatto a non vomitare.
E poi,
non
andrò mai più al giapponese. Sti giapponesi.
Sempre con un po' di razzismo.
Va bene, ce ne sarebbe ancora da parlare, ma mi ha fatto 1 ora e 5.
Va bene.
Beh,
quindi.
Beh, allora.
Quando ci porterai a cena fuori, cavolo?
Vi porto per il mio prossimo compleanno.
Va bene.
Ok. Cioè, però in un posto che scelgo io. No, detto ciò, concluderei dicendo che, beh, sono stracontento di aver fatto vivere questa esperienza alla mia compagna che voleva viverla e top gamma. Fosse stato solo per me, non penso sarei mai arrivato in un posto del genere, però è interessante essermi immerso, soprattutto perché c'è anche fruttato una puntata. E voi invece che rapporto avete con il cibo?
Perché lo chiudi
ma
come
soprattutto...
un video di YouTube, mi fa sorridere.
Ma soprattutto con i ristoranti costosi, scrivetecelo.
Mettete like,
scrivetecelo alla nostra casella postale.
Iscrivetevi al canale.
Un plauso comunque sempre a tutto
lo staff
che sono dei compagni e si fanno un culo grosso come una casa.
Perché, come diceva Boris, la ristorazione è l'unica cosa seria in questo paese.
Ciao!
Ciao! Ciao.